Disgraziatamente questo brano viene usato molto spesso, ad esempio, per nelle messe in cui si prega per le vocazioni e quindi in genere lo intendiamo con una specie di restrizione mentale. Questo riguarda i preti, quelli che mollano tutto, direi soprattutto i religiosi, come tali, no? Lasciare tutto, povertà, castità, obbedienza e seguono il Signore per dedicare completamente la loro vita a Dio. E così facendo abbiamo assassinato la parola di Dio perché l'abbiamo fatta valere per circa l'1% della popolazione della Chiesa. E così è finito tutto ancora prima di incominciare. E naturalmente questo significa che se voi non siete pronti a pensare a voi stessi come chiamati in causa da questa parola, prego, prendete la porta perché è inutile che stiate qua. Perché lasciare tutto è vero, in genere noi lo interpretiamo per le nostre paranoie mentali, ci dobbiamo far spiegare da Meldolesi il perché. Lasciamo tutto e prendiamo questo lasciare tutto come lasciare gli affetti e allora lasci la famiglia, lasci tutto, lasciare, non so, l'idea di farti tu una famiglia, di avere dei figli, lasciare tutto, lasciare i soldi, che comunque non saranno la felicità, ma sono anche un buon aiuto per raggiungerla, eccetera, eccetera. E allora chissà perché questo implica una idea non tematizzata, ma che noi ci facciamo ben presente sotto sotto, è che Dio in fondo sia un grande rompiscatole che ti tira fuori da dove potresti stare tanto bene, se non che arriva lui e ti dice lascia tutto, e vabbè, che ho fatto di male per dover lasciare tutto. Se non che, mettiamola così, lasciare tutto. Volete lasciare le vostre paranoie, le vostre ossessioni, i vostri loop mentali? Volete lasciare tutto ciò che avvelena la vostra vita? Volete lasciare il piangervi addosso? Volete lasciare il piangere addosso sulla nequizia dei tempi, sulle disgrazie che subiamo, sui governanti che abbiamo o sull'opposizione che abbiamo? Volete lasciare questa mentalità da schiavi per la quale noi siamo sempre succubi di un sacco di cose però alla fine ci va bene così? Perché è questo di cui si sta parlando. Cioè, lasciate un vivere di meno per entrare in un vivere di più. E se non capiamo così questa pagina, veramente diventa semplicemente una specie di iattura, una grande maledizione. Per fortuna che non sono prete o suora, perché se no mi toccava anche peggio. Vi rendete conto come stravolgiamo la parola? Perché facciamo di Gesù un nemico sostanzialmente, anziché un amico che ci aiuta a riempire la nostra esistenza rompendo le reti che sono le vere protagoniste di questa pagina che ci avvolgono. Reti. Va di moda, oggi siamo tutti avvolti da una rete che si chiama network, appunto, l'internet. L'uomo, ognuno di noi, è parte di una rete di relazioni. Rete per uno studente è la facoltà a cui si è iscritto, una rete di esami da dover uscire fuori. Per ognuno di noi una rete è la nostra famiglia, le persone con le quali quotidianamente abbiamo a che fare. Una rete è il lavoro, le persone, le quotidianità, che ogni giorno ricominciano. Vedete, i simboli, soprattutto nella scrittura, ma il simbolo di per sé è sempre, come dicono le persone dotte, ancipite, cioè ha un volto buono e un volto cattivo. Il volto buono è che queste reti sono la vita stessa di questi pescatori, che sono trovati lì, ma campano con le reti. Quelle reti lì, quel giorno, le stanno riassettando, stavano lavando le reti per poterle utilizzare ancora. La stessa cosa che avevano fatto il giorno prima ancora, e prima i loro papà, e prima ancora i loro nonni, e via via andando indietro, e che significativamente il giorno dopo non avrebbero più fatto. Lasciarono tutto. Vedete, la rete è ciò di cui noi campiamo, il nostro lavoro, e in questo senso ha un significato fondamentalmente buono, ma è anche ciò in cui noi ci dibattiamo, relazioni più o meno tossiche. Ne vogliamo parlare? No, andate da Medolesi e parlate con lui. È il nostro psichiatra. Noi, questa cappella ha uno psichiatra a disposizione. Andate da lui e parlate di tutto. Relazioni più o meno tossiche, più o meno sbagliate, però le quali in fondo non ce la sentiamo di rinunciare. Delle volte penso che anche questo sia un aspetto della dialettica servo-padrone. Alla fine ti lamenti tanto, ma il lamentarti fa talmente parte della tua vita che ti aiuta a sentirti vivo, ti aiuta a sentirti buono, ti aiuta a sentirti vittima, cioè innocente. Vi rendete conto di cosa c'è dietro i nostri comuni modi di sentire la vita? Allora, il Signore entra, cosa hanno come minimo comune denominatore le tre letture che sembrano così diverse, ma hanno un minimo comune denominatore: l'ingresso della parola nella nostra vita. Qui è la parola fatta carne, Gesù Cristo. Per Paolo è la parola predicata, è la tradizione, è l'esperienza del Cristo risorto che ha parlato con lui, che gli viene confermata dalla vita ecclesiale. Io ho ricevuto quello che anch'io vi ho trasmesso. Nella prima lettura, è una lettura stupenda, è l'esperienza di colui che è reso profeta dalla parola. Il profeta è uno che ascolta una parola da parte di Dio e la dice agli altri. In questo senso tutti siamo profeti, dovremmo esserlo, no? La Chiesa non è un popolo profetico. Bellissima la prima lettura, non per fare il saputello, ma se la leggete in ebraico è ancora più, ancora più imponente, perché l'immagine, vedete che è tutto un pieno. Fate conto di entrare in questa chiesa e di vedere su un trono alto elevato il Signore stesso con una specie di mantello, con una specie di pivialone che riempie tutta la chiesa. Dice, la miseria, che roba, la trovate tutta piena, strabocchevole, mentre gli angeli cantano Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sentite anche le parole, no? Sono vocali molto risonanti, che vuol dire santo, santo, santo. E voi vi sentite schiacciati da questa santità, da questa maestà, da questa pienezza. E rispondete, e fa più o meno così, se leggete in ebraico lui come risponde, tutto balbettante, sembra il pigolio di un pulcino, oh mi, io sono piccolino, e io cosa posso fare? La stessa cosa di Paolo quando viene buttato per terra. E la stessa cosa di Pietro qui. Allontanati da me che sono peccatore. La qualcosa è vera. Non è mica falso. Ricordate che la furbizia del demonio consiste in questo. Oltre che allontanarci da Dio attraverso il male proposto e accolto, o con il quale noi possiamo convivere, ci imballuma, ci ipnotizza, ipnotizzare vuol dire addormentare, anche con cose che di per sé sono vere. Sant'Ignazio le chiama tentazioni sub specie boni, sotto l'apparenza di bene. Non è forse vero che sono un peccatore? Allo stesso modo come Paolo si sente un aborto, che è un aborto, è una cosa informe, non è neanche un uomo, non è neanche nato, e io sono tale, non sono neanche nato come cristiano, dice Paolo. Si è apparve, cioè si è mostrato a me che non ero neanche cristiano, che non ero neanche, non avevo nemmeno preso la forma che adesso almeno ho. Non ero neanche nato. Così Isaia si sente schiacciato come un pulcino da questa voce che rimbomba. Avete mai lasciato che questa voce rimbombasse nel vostro cuore? Perché questo rimbombo è precisamente quella pienezza che sola può colmare i vuoti delle nostre vite. Guardate che la voce possente dei nostri dolori, delle nostre lacerazioni, delle nostre disgrazie, non è la voce di Dio. È una voce forte, è una voce potente, ma la voce di Dio è più potente, è più grande. Più potente delle voci di grandi acque, dice il Salmo, potente nell'alto è il Signore. Nella nostra vita ci sono delle grandi acque che hanno scosso la nostra nave. Ci sono delle voci, dei rimbombi, che sono le ingiustizie che abbiamo subito, i dolori che patiamo, le cose che non siamo capaci di fare. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Succede. Io sono stato un anno senza fare esami quando ero studente. E allora succede. Quindi non è che queste grandi acque noi non le sentiamo, ma dobbiamo sentire quella voce che è più grande di grandi acque, più potente delle grandi acque, potente nell'alto è il Signore. Il Signore regna, esulti la terra, nubi e tenebre lo avvolgono, cioè non lo vedi. Quando entra questa voce, che è la voce di Gesù, che lo Spirito riporta nei nostri cuori, che è l'anima della predicazione della Chiesa, ma che è l'anima anche della nostra preghiera personale, quando questa voce viene a noi, riempie e perciò risana e perciò pacifica e perciò libera. Appunto da tutte queste reti tossiche, lacerate, che noi ogni giorno risistemiamo, stiamo lì a mettere a posto, sapendo benissimo che il giorno dopo continueremo a lamentarci. Perché? Perché si sta tanto bene a lamentarsi. Sembra strano, ma la mia comfort zone è fatta anche delle mie lamentele. Vi ho già detto e vi ripeto che il piacere impuro, vero, è il piangersi addosso, perché fa crescere in noi il rancore verso gli altri, verso noi stessi e, se ci pensate bene, anche verso Dio, che apparentemente non muove un dito per risolvere le nostre situazioni. E se noi facessimo i conti con la rabbia che abbiamo verso Dio, è che siamo cattolici, che siamo praticanti, e allora noi sappiamo che con Dio non ci se lo può prendere, perché ha ragione Lui per definizione. Ma la Scrittura ci mostra molto bene come col buon Dio bisogna anche fare un rib, cioè un processo. Non indurite il cuore come a Meriba, il giorno del processo. Allora sei in mezzo a noi, sì o no? Questo vuol dire il processo. Questa voce voi la sentite quando fate un rib, un processo con il buon Dio, e gli parlate a Gesù di quello che cova dentro di voi, della vostra insoddisfazione, del vostro non aver pescato quasi niente da quello su cui puntavate. Che possa essere il matrimonio, la vita, il lavoro, ma perfino il sacerdozio. Non crediate che queste parole riguardino solo un inizio della vita di alcune persone che per fortuna non siamo noi. Allora vedete, allora a questo punto noi possiamo uscire tremanti come il nostro Pietro, e in fondo come Isaia, Pio, usciamo e mettiamo davanti al Signore tutti i nostri ottimi motivi per cui non ci parli. Allontanati da me che sono peccatore, che è la verità. E nota bene come il demonio si serve della verità, perché è anche una scusa per non farsi parlare da lui, per non lasciare che lui ci parli, perché lo confiniamo all'interno della morale il più delle volte. Vabbè, se Dio deve dirmi qualcosa, siccome ci hanno detto fin da quando eravamo bambini che la voce della coscienza ti parla ed è la voce di Dio, e di per sé è vero, poi i preti aggiungono, ma bisogna che sia rettamente formata. E ho capito, chi è che mi dice che è rettamente formata? Tu? E allora diventa un sistema di potere. Aperta e chiusa parentesi, cosa infatti non ho mai capito, quando i preti dicono sì, bisogna seguire la coscienza, ma deve essere una coscienza retta. E chi me lo dice? Il Papa? Per dire. E quindi la coscienza è la coscienza, ed è la mia coscienza, appunto, e basta. Come insegna San Tommaso d'Aquino, ma di questo non parlo. Sento un grazie da parte vostra. Grazie, va bene. Com'è umano lei. Bene, e diventa la scusa per non farci parlare da Dio. Guardate che noi, anche che questa la dico grossa, ma è vera. Oh no, ma io sono un uomo di preghiera, dico il rosario tutti i giorni, quindi Dio mi parla. Ma sei sicuro di non sopraffare la voce di Dio recitando le Ave Marie? Perché se è per quello, io ne dico due di rosari tutti i santi giorni, e se posso darvi un consiglio, fatelo anche voi e vedrete che le robe cominciano ad andare meglio, perché cominciano ad aprirsi le orecchie. Ma io con le mie preghiere posso ascoltare me stesso, può diventare un parlarsi addosso, perché tutto a questo mondo, anche la preghiera, è esposto allo spirito cattivo, è vero. E così anche la preghiera può diventare una specie di parlarsi addosso. Ripeto, che si sente? Sì, devo gracias. No, perché io quando vedo Montefoschi ho il terrore che non senta. Va bene oggi. Potete cambiare banco, girate per la chiesa fino a quando non sentite decentemente. Stavo dicendo, perché noi possiamo, io ripeto, dice, ma io sono un uomo di preghiera. Cosa vuol dire che sei un uomo di preghiera? Che leggi i salmi? O che lasci che questi salmi si scrivano nel tuo cuore e dicano la tua vita, la tua esperienza? Perché, come vi ho detto 200 miliardi di volte, la parola di Dio non è qui che la leggiamo, ma la parola di Dio è quella che si forma in un reciproco incontro tra queste testimonianze di coloro che hanno creduto prima di noi e la vita come noi la viviamo. Allora diventa vero quello che dice Gioele: porrò la mia legge nel loro cuore, la scriverò nel loro intimo. Questa è la parola. E non mi dite che non avete già sperimentato questo. Questa parola rompe le nostre reti, libera la nostra vita dalla ripetitività della vita a fotocopia. Quando penso che nella mia vita mi avevano insegnato che il massimo, questo per dire i miti con i quali ci tirano su, che il massimo che io potevo pretendere dalla vita era di diventare professore, magari a Padova, ovviamente in giurisprudenza perché non esisteva altro, o fare il professore. Ma domando e dico, ma per fare tutti i santi anni sempre la stessa roba? Io già dopo 22 anni sono stufo di insegnare. Sì, diventa facile, ma perché i figli dei notai fanno i notai? Perché i figli dei professori fanno i professori? Perché se ci fossero i figli dei preti farebbero i preti? Ma perché c'hanno già l'azienda, c'hanno già la parrocchia. Guardate che uno dei motivi del celibato, e non l'ultimo, è proprio questo. Guardate i preti ortodossi o quegli anglicani. Cioè, la parrocchia funziona. Hai voglia poi tu di fare il vescovo e di spostarli. Li tieni là, vita naturale durante. Allora, vedete come la parola di Dio ci libera dalla ripetitività delle nostre vite, in fondo dalla invivibilità delle nostre vite. È invivibile, però ti dà sicurezza, perché a un ragazzo di 18 anni che volesse fare l'astronauta, tu gli diresti di non prendere l'azienda del papà? Insomma, è così opinabile diventare astronauta. Io conosco un ragazzo, una bravissima persona tra l'altro, quello che io chiamo sempre il capitalismo dal volto umano, è una bravissima persona che ha avuto la disgrazia, no disgrazia, dipende da come la leggi, suo padre, molto giovane, prematuramente, gli ha lasciato un'azienda piuttosto florida e lui si è messo a tirarla su. Io gli dico sempre, ah beh certo, un pozzo di soldi, questo è sicuro, ma se tu volevi fare il pittore, potevi fare il pittore? No. Dico il pittore, poi dire una cosa un po' improbabile, no? Se volevi fare il prete, perché effettivamente questa cosa qui vale anche per le vocazioni sacerdotali, effettivamente, perché ci sono delle reti da rompere. Quando ho mollato Padova, il professore e compagnia bella, eh beh, sono delle reti che a un certo punto uno rompe. La famiglia, sì, sono anche delle reti che uno rompe. E ci sta. Perché così diventi un uomo. Quando rompi i cordoni ombelicali. Dico cordoni, non parole simili. Allora vedete come la parola di Dio ci fa anche crescere umanamente. Si tratta di non aver paura. Infatti Gesù cosa gli dice? Non aver paura, non rompermi le palle con questa storia che sei un peccatore, perché lo so in partenza. Fa parte delle regole del gioco. Siamo noi che pensiamo, no, ma se mi faccio prete o suora, compagnia bella, devo essere tutto a posto, soprattutto sotto questi aspetti, perché nel contratto sono espressamente specificati. Perché proiettiamo su Dio il nostro stare insieme alle persone che comandano, che ci dicono quello che dobbiamo fare per pagarci lo stipendio, e se non sei capace ti licenziano. Guardate che con il Signore non è così. Gesù non gli dice mica: ma no, guarda Pietro, in fondo non è poi male, d'accordo, non sarai un santo, ma nessuno è un santo. Non gli fa tante storie. Non gli dice neanche che migliorerà. Ma guarda, vedrai che la preghiera, poi stai con me e vedrai che un po' alla volta diventerai migliore. Non gli dice neanche che migliorerà. Per fortuna a quel tempo non c'erano gli esercizi spirituali, non gli ha suggerito di fare gli esercizi spirituali. Grande cosa. Posso dire che io le carognate più grandi che ho ricevuto in vita mia le ho ricevute da gente che faceva sistematicamente gli esercizi spirituali? Neanche gli esercizi spirituali ti garantiscono di sentire la voce di Dio e soprattutto di risponderci. Ecco la mia conclusione. Perché il demonio smerda anche gli esercizi spirituali, tanto per usare un francesismo. E quindi cosa gli dice Gesù? La cosa che per noi è più difficile da lasciarci dire: non aver paura. Innanzitutto di me. Perché io non sono uno che ti propone il contatto che se non fai bene però lo rescindo. Non aver paura neanche di te. E come si fa a non aver paura di sé? Della propria solitudine, delle proprie insoddisfazioni, delle proprie ferite. Smettila di rompere con le tue paure. Io non lo so se Meldolesi giungerebbe a questa conclusione, ma io ve la dico in anticipo subito e gratis. Smettetela di rompere con le vostre ansie. Anzi, smettiamola. Mi ci metto pure io. Non aver paura. Certo, se Gesù avesse fatto meglio i conti, avrebbe pensato che nel giro di 2 anni, 2 anni e mezzo, ci sarebbe stato un brutto giovedì sera. Ok. Lo metto già in anticipo. I nostri tradimenti sono già scritti. Mi va bene così, t'ho detto di non temere. Tanto è vero che Pietro, la vera storia di Pietro, non è narrata prima della passione del Signore. Vi ho detto tante volte che gli apostoli, visti prima della passione e risurrezione del Signore, sono come degli studenti che poi sono bocciati a settembre. Tante belle parole. Pietro dirà: ah, se anche gli altri ti tradissero, io non ti tradirò mai. Sti cavoli, e dico cavoli perché sto in predica, in qualsiasi altro momento della mia giornata avrei detto altro. Non mi tradirai mai, beh sì, bella roba. È soltanto nelle ultime righe del Vangelo di Giovanni che sono, è la maturità di Pietro. Quando dice: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. È inutile che ti ribadisca che certo, Signore, tu lo sai che io ti amo, perché a ben pensarci non è vero. O perlomeno così tanto come credo. La sua Pasqua, il passaggio, è: tu sai tutto, tu sai che ti amo. Allora cade l'ultimo idolo di Pietro, cioè se stesso. Io non sbaglierò mai. Perché? Perché tu mi hai detto che sono l'uomo roccia, no? Tu hai detto che su di me costruirai la chiesa. Mica l'hai detto di questi 4 o 11 deficienti, l'hai detto di me modestamente. E allora sarà vero. È vero, ma non nel senso che credeva lui. E così, per concludere, il Signore chiama uomini e donne reali, reali, quali siamo tutti noi qui, con le nostre contraddizioni, le nostre storie, le nostre paranoie, i nostri pianti, i nostri lamenti. L'importante è uscire fuori da questa strana comfort zone nella quale, come diceva la vecchia signora, il film mi è tanto piaciuto, ho tanto pianto. Il film della tua vita ti è tanto piaciuto perché hai tanto pianto? No, sii più sano. C'è qualcosa di più grande, di più bello. Seguimi! Ed è il motivo per cui siamo qua. Cioè smettila di pensare a te, al tuo loop mentale, guarda a me, ascolta a me. Dove ti porterà? Gli dice dove lo porterà a seguirlo? No. Ma poteva pensare che sarebbe finito a Roma? Quando noi entriamo in questo seguimi, usciamo dalle nostre reti, rompiamo la nostra vita fotocopia, ci apriamo alla novità di Dio, ci riempiamo di una pienezza che sana il nostro vuoto. Insomma, cosa volete di più dalla vita? E questo, se ci pensate, è quello che possiamo fare noi ogni volta e tutte le volte che ascoltiamo la parola e la lasciamo scrivere nella nostra vita, che spezziamo il pane, perché il pane comunica a noi la forza della parola, è la potenza del risorto che opera in noi.